Buongiorno, oggi è sabato 23 marzo, sono le 10.45, questa è Cronaca dintorni e siamo quindi al consueto appuntamento con l'avvocato Salvagni. Insomma, abbiamo iniziato a ricostruire varie dinamiche del processo che ha portato poi alla condanna di Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo nei 3 gradi di giudizio. Dell'attualità abbiamo parlato, insomma, di come sia stata respinta la domanda di poter analizzare i reperti, di poter finalmente procedere a una controanalisi del DNA. L'avvocato Salvagni poi ha detto che cercherà di andare a Strasburgo. Varie cose si vedranno, ma intanto restiamo un attimo nella ricostruzione della vicenda processuale. C'era moltissima pressione mediatica. A un certo punto comparve anche un video che mostrava un furgone che ossessivamente girava intorno alla palestra, poi ritenuta luogo del delitto, nel senso che sarebbe avvenuta lì la scomparsa di Yara Gambirasio, cioè prima che ci arrivasse questo furgone che ossessivamente girava intorno alla palestra. Era lui o non era lui? A un certo punto l'avvocato chiede al tribunale, insomma, perché quel video non sia agli atti del processo.
Beh, questo era molto suggestivo, perché se noi torniamo indietro con le lancette dell'orologio all'epoca e caliamo in quell'atmosfera, dice: beh, è stato trovato l'assassino di Yara. Ricordiamo tutti il tweet dell'allora ministro Alfano. E, trovato come? Trovato con un'indagine incredibile sul DNA, forse l'unica in Italia e forse anche nel mondo. E poi uno dice: il DNA, ma guarda caso lui girava intorno alla palestra, quindi ho creato il mostro e ho creato il punto di contatto di cui parlavo prima, cioè non solo c'è il suo DNA, ma lui in quei momenti in cui Yara spariva era lì intorno alla palestra. Cosa c'è di più forte, di più potente che pubblicare delle immagini dove si vede il furgone del di Massimo Bossetti che gira intorno alla palestra? Fortissima come comunicazione, ecco, però purtroppo è solo una comunicazione, nel senso che poi è emerso in dibattimento che quei video che sono stati mandati in maniera martellante su tutte le televisioni, quei video in realtà non erano riconducibili allo stesso furgone. Non c'era certezza che si parlasse dello stesso furgone, né c'era certezza che quello fosse il furgone di Massimo Bossetti. E quindi la domanda che io feci al comandante del RIS è: dico, come mai questo video è stato trasmesso? Perché? E la risposta, secondo me, è una risposta che passerà alla storia giudiziaria. Dice: questo video è stato fatto per esigenze di comunicazione in accordo con la procura. E questo, secondo me, è di una gravità assoluta, perché non ci sono video che devono essere fatti per esigenze di comunicazione. C'è un processo che deve essere fatto nelle aule di giustizia con il rispetto di tutte le regole del giusto processo. Qui si è voluto creare il mostro e si è voluto creare quel punto di contatto tra il carnefice e la vittima che mancava invece assolutamente, che non c'era, rendeva tutto molto più inspiegabile.
Ecco, quel video completo, montato, insomma, non c'era agli atti, però il PM precisò in quel momento che c'erano tutte le sue componenti, cioè c'erano le varie sequenze che erano state utilizzate per quel montaggio.
I singoli fotogrammi, ma la questione è molto semplice: se io dai singoli fotogrammi ripresi, estratti dalle varie telecamere che sono posti nel quadrilatero che c'è intorno alla palestra, se da quei fotogrammi io non sono in grado di stabilire la tipologia, nemmeno la tipologia del furgone che viene ripreso, figuriamoci se posso metterli insieme come se fosse una ricetta unica. Cioè è un'operazione totalmente sbagliata sotto il profilo della logica investigativa, ma è totalmente sbagliata proprio sotto il profilo della correttezza. Cioè non trovo neanche definizioni sufficienti per descrivere quanto accaduto. Secondo me è gravissimo.
Beh, il processo però è andato avanti come se nulla fosse, insomma non si è ritenuto che né il RIS né il Tribunale fossero in qualche modo squalificati da questa iniziativa. Il fatto è che comunque per forza di cose, ed è da lì che nasce il vizio principale, insomma per forza di cose le analisi del DNA, che come sapete erano l'aspetto essenziale dell'accusa, l'indizio essenziale, insomma sono state fatte senza la presenza della difesa. Poi durante il processo è stato detto prima che non si potevano controanalizzare perché non c'erano, non erano rimasti più reperti, insomma era finito il materiale, poi invece si è detto che sì c'era, però il fatto è che ad oggi insomma la difesa continua a non poter mettere le mani su quel DNA per poterlo controanalizzare.
Questo purtroppo è il nostro sistema. È un sistema malato, io dico sempre che il nostro è un sistema malato. Noi abbiamo in teoria un codice bellissimo, in teoria, ma in pratica no, non è così, altrimenti non saremmo, l'Italia non sarebbe chiamata a pagare milioni, milioni e milioni ogni anno per ingiuste detenzioni. Mi si può obiettare, sì, ma l'errore umano porta anche alla condanna sbagliata. Va bene, ma l'errore umano porta alla condanna sbagliata ancor di più se io non applico tutti quegli strumenti che il codice mi mette a disposizione per evitare errori. Nel caso specifico, se fosse stata fatta la perizia in contraddittorio con la difesa, forse la difesa sarebbe stata in grado di evidenziare tutti questi errori ed evitare che un uomo fosse in carcere. Oppure il contrario, quel risultato poteva essere confermato in maniera granitica, e quindi in carcere c'era una persona che era assolutamente, al di là di ogni ragionevole dubbio, irresponsabile, e tutto questo avrebbe messo a tacere per primi gli avvocati, ma dopo anni avrebbe tolto ogni dubbio, insomma non se ne parlava più da un pezzo di questo processo.
E ditemi che non era interessante questa puntata. Insomma, ha detto non se ne sarebbe più parlato da un pezzo di questo processo, noi invece continuiamo a parlarne sabato prossimo e anche quello dopo. Se vi siete persi qualcosa vi potete ascoltare tutto in replica il lunedì alle 10.45. Vi ricordo gli appuntamenti con Politica e Dintorni, il martedì sempre alle 10.45, il giovedì invece l'intervista con Simona Mangiante, parliamo di Russiagate e compagnie belle, insomma Stati Uniti. Sempre alle 10.45 il giovedì. Se avete spunti da suggerire o critiche da fare, scrivete a info@radiosound24.it. Intanto, buona giornata.